cultura che non ti aspetti.
.17:01, Marco Pagani con voi anche per questa puntata di K. Siamo, vabbè, saltiamo direttamente il sommario oggi perché capita ogni tanto che escano delle notizie, anche nel pomeriggio, a pochi minuti magari dalla diretta, che ci costringono a dare loro la priorità. Così come è il caso di oggi, la notizia è purtroppo una notizia funesta, perché è morto a 88 anni il pittore e scultore ticinese Gianfredo Camesi, nato a Menzogno nel 1940, apprezzato e stimato artista che si era diviso tra Ticino e Francia, dove ha vissuto per diversi anni. Cresciuto nel piccolo villaggio della Valle Maggia, la situazione familiare non gli permise studi accademici e si formò come apprendista nello studio dell'architetto locarnese Oreste Pisenti. Nel 60 lasciava Locarno per andare a Ginevra, dove vivrà fino al 74, per affermarsi come esponente di punta del rinnovamento artistico svizzero. La sua prima personale risale al 64, aveva 24 anni, al Museo Rath, e diede avvio a una carriera espositiva di livello europeo. Gianfredo Camesi sarà anche protagonista del ricordo che, e lo ringraziamo per questo, ci fornirà il già direttore Museo d'Arte Cantonale di Mendrisio Simone Soldini domani alle 11:20 in Alphaville, al microfono di Barbara Camplani. Doverosa quindi questa notizia, è un grande artista che ci lascia purtroppo ed è giusto ricordarlo, e anche ricordo anche che il portale RSI Cultura con Mattia Cavadini ha già scritto una pagina più approfondita di queste poche righe, evidentemente, che potete andare a consultare sul sito, sul portale Cultura della RSI. Direi di partire giusto subito con un po' di musica. The Reverend Peyton's Big Dan Band con One Dime Blues e poi parliamo di cinema. Un blues primordiale, quello della Reverend Peyton Big Damn Band. Sentivate l'essenzialità musicale, voce, chitarra e poi la washboard, che era quello strumento usato ormai da più di un secolo nel blues, che in pratica nasce come una versione creativa dell'asse per lavare i panni e poi diventa uno strumento di percussione vero e proprio. Ma arriviamo alla 38esima edizione di Castellinaria, nella quale è stato presentato Zvani, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli, diretto da Giuseppe Piccioni e interpretato da Federico Cesari, Benedetta Porcaroli e Liliana Bottone. Il film racconta la storia del grande poeta italiano, di Pascoli, partendo dal viaggio in treno che ne accompagna il feretro da Bologna a Castelvecchio di Barga. Attraverso il rapporto con le sorelle Mariù e Ida, ripercorre quindi la vita di Pascoli, a partire dall'uccisione del padre, per poi scoprire il suo impegno politico, i rapporti non sempre facili con Carducci, il suo incontro con D'Annunzio. Alessandro Bertolio ne ha parlato con il regista Giuseppe Piccioni. Sentiamo.
Non so se si vede nel film, cerco di sfuggire, no? Non mi piace in generale essere, anche quando c'è il rischio che il film sia un film su un argomento, io siccome penso che nessun argomento è così nobile che di per sé ti consenta di fare un film, non diventa bello a causa dell'argomento, del fatto di corrispondere a un'idea di genere che può essere quella del biopic. Io ho cercato un po' di sfuggire, di far vivere e di fare un film vivo, perché un tentativo nobile, non facile, perché è un film che ha a che fare con un personaggio storico. E sulla carta è un film molto difficile, perché la vita di Pascoli è sterminata la sua opera, ha fatto talmente tante cose che vanno molto al di là anche dell'idea che abbiamo noi del fanciullino, delle piccole cose. E quindi ha cercato di fare un film più pascoliano che su Pascoli, no? Pur dicendo, per esempio, dico delle cose vere, che lui non era molto convinto di mandare questo componimento in latino al concorso letterario di Amsterdam. Però ho inventato che è Mariù quella che spedisce il manoscritto, e che secondo me è anche giusto per caratterizzare l'influenza che Mariù ha sulla vita di Pascoli, sulla sua carriera e anche sulla gestione domestica, no, di un personaggio così importante. Così come però nello stesso tempo ho evitato qualsiasi tentazione di semplificazione del rapporto con le sorelle, che pur tuttavia è un rapporto dove ci sono delle ombre, qualcosa di più di un rapporto tra fratelli, ma lui lo dichiara nelle sue lettere, dice: io sono fratello, sposo e marito, e quello è particolare, però nello stesso tempo è anche un cantiere amoroso, qualcosa che lui cerca per la disperazione che ha avuto in un periodo della sua vita in cui, con la distruzione del nucleo familiare, si trova scoperto e lì trova dei contorni, non un perimetro dove poter scrivere, sentirsi rassicurato dalla presenza di queste due ragazze che diversamente non avrebbero avuto un futuro, perché non avevano soldi, non avevano dote, non avevano nemmeno la possibilità di sposarsi. Però una delle due rompe questo patto e quindi lo spinge nella disperazione. E quindi io cerco di fare un film che è vivo e non un biopic, un biopic. E credo di aver fatto delle scelte che in questo senso vanno nella direzione di un film che ci dice qualcosa che ci riguarda anche oggi, no? Che non è soltanto il resoconto sintetico, perché ho giustificato questa scelta di alcuni momenti della vita di Pascoli e di estrometterne degli altri, perché non potevo fare altrimenti.
Infatti, guardando il film, a me più di una volta è venuta questa immagine che i giovani di oggi, i poeti di oggi, sono quelli che fanno rap e hip hop.
È vero, se sono questi, sono quelli che poi soprattutto hanno un lessico, una lingua, no? E raccontano storie. E quello è in qualche modo vero, tant'è vero che c'avevo un rapper che ha scritto una canzone, si chiama 10 agosto, ispirata a Pasqua. E ho sentito alcuni musicisti di oggi che si definiscono pascoliani da tempo, e mi hanno sorpreso. Uno era Francesco Bianconi, che era Baustelle. Un altro, so, un gruppo, non so se riconosci, si chiama Ted de Bois, che il cui leader, cioè, io sono pascoliano, credo che sia stato Pasolini ad aprire questa curiosità, però è vero. Pascoli, tra l'altro, sai che cosa mi ha fatto venire in mente? Lui aveva un grande desiderio, conosceva Puccini, lo frequentava perché aveva in mente di scrivere dei libretti d'opera per Puccini. Lui pensava che i libretti d'opera si potevano fare in un modo migliore, no? Quindi c'aveva questa vena, questo è interessante però, che allora Puccini era come oggi un grande musicista, cantautore e anche molto popolare, molto forte, Bob Dylan.
Porcaroli, Scamarcio, Ceccarelli, Bui, chi più chi meno sono nomi ricorrenti nei suoi cast. È più facile o ci si trova meglio lavorare con la gente che si conosce?
Ma sono persone che mi hanno dato molto, mi hanno anche aiutato perché ho avuto la fortuna di lavorare con loro, soprattutto i primi film. Margherita, no? Era un'attrice emergente, non era ancora, però per me è stato un grande stimolo e mi ha abituato a una qualità alta nella recitazione. Quindi se qualcuno dice di me, e ci sono voci che dicono che io sono bravo con gli attori, è dovuto anche al fatto che sono stato un po' viziato dai primi attori con cui ho avuto a che fare. Quello mi ha permesso di sviluppare un modo di relazionare, di non aver paura dei famosi, di non farmi intimidire per quanto io sia garbato e gentile, e di conservare il mio punto di vista, nello stesso tempo di avere anche dei riscontri da loro che si sentono che quando lavorano con me hanno l'attenzione che meritano, e anche se fanno in questo caso un cameo, è un cameo ben scritto, c'è un perché, no? Non è una cosa pretestuosa. E allora questo sicuramente, ovviamente la Bui e la Ceccarelli sono state, con la Bui vinse il Davide Donatello per Fuori dal Mondo, il film vinse il Davide Donatello, la Ceccarelli vinse la Coppa Volpi con La luce dei miei occhi, insomma, queste sono state avventure fantastiche. Però anche con Riccardo, che è un'acquisizione più tardiva, rispetto alle cose che ha fatto, io ho avuto un grande partecipazione, insomma, una disponibilità molto, molto interessante per un ragazzo che invece era nato con i film. Giovanili, insomma, no?
E per finire, Giuseppe Piccioni è talmente bravo con gli attori che Federico Cesari è bravissimo.
È bravissimo perché è anche una persona adorabile. Io ho detto, secondo me ha un futuro enorme, anche perché veramente mi sarebbe piaciuto che fosse qui, perché avreste visto, avuto modo di come siamo divertenti insieme in pubblico, ma di come lui veramente meriti tanto, perché lui aveva fatto una serie dove era bravo, però era un ragazzo romano, un po' vicino, infatti lui è romano, e qui doveva fare Pascoli, ha studiato il romagnolo, ha saputo diventare uno studente disperato, però
Poi cresce col
E
personaggio.
poi diventa un poeta, un insegnante, parla di Virgilio, ed è credibile. Io sono felicissimo di quello che dici perché è bravissimo davvero. Io spero che vinca un premio.
Ci accodiamo a questa speranza di Giuseppe Piccioni, chiedo scusa, il film di cui parlava con Alessandro Bertolio, presentato alla 38esima edizione di Castellinaria, e Zvanì, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli.
Thank you.
La rivoluzione del rock passa anche da qui, anzi qui trova una delle sue pietre fondanti, queste Heroes, dall'album omonimo del 77 di David Bowie, registrato a Berlino, parte della sua famosa trilogia berlinese. Tra gli altri, cito solo Brian Eno, collabora a questo album, poi la produzione di Tony Visconti. I nomi sono giganteschi per chi mastica qualcosa di punk e di rock. Ci spostiamo, cambiamo argomento e saluto intanto il nostro ospite che è Davide Macullo. Buongiorno e benvenuto a K.
Buonasera, grazie di avermi come ospite.
Allora, sono gli Anacardi, quelli delle 17:20, lo sapete, oggi Anacardi letterari, però anche grafici e anche felici, direi, perché parliamo di Notes of Happiness, il libro di Davide Macullo pubblicato da Oro Editions, che verrà presentato tra poco, questa sera, alla libreria Rifugio Letterario di Massagno, che salutiamo, peraltro è un posto splendido dove fare questo tipo di presentazioni, alle 18:30. Io intanto lo saluto e lo ringrazio ancora una volta perché c'è la presentazione tra poco, tra un'oretta, quindi immagino sia già con la testa da quelle parti, quindi doppiamente siamo grati per lo spazio che ci ha accordato. E intanto le chiederei per cominciare... Cosa racconta questo libro, Notes of Happiness? Una storia, emozioni, pensieri? Di che cosa parliamo?
Colgo l'occasione per ringraziare il Rifugio Letterario che ci dà rifugio per presentare questa nostra piccola pubblicazione che parla, è un diario di felicità, un diario degli appunti grafici, colorati, disegnati con il polpastrello delle dita sull'iPhone perché viaggio molto e quindi dovevo trovare un supporto per dare sfogo a questa mia passione del disegno durante i viaggi d'attesa. E Note of Happiness è il racconto di tutto ciò che vedo, oltre di ciò che faccio, anche sono disegni non solo astratti di pensieri, di descrizione di ciò che vedo, ma anche disegni di progetto per poi realizzare i nostri edifici.
E io accennavamo già alla presentazione, per chi non la conoscesse, che lei è anche architetto, allora diventa doppiamente interessante questo uso del disegno, lei diceva tracciato con un polpastrello su uno schermo, cambia il modo di rapportarsi all'atto del disegnare, del mettere un tratto su una tela, se quella tela è totalmente digitale, e se la formazione è quella di un architetto che è abituato a tracciare linee dritte piuttosto che linee curve, diciamo così.
Ma per fortuna noi non siamo degli architetti che tracciano linee dritte, basta, perché questo è un retaggio storico di un'epoca che ormai sta per finire, un'epoca che lascia il passo, siamo alla rottura epocale tra un mondo ideologico che è durato 10.000 anni e un mondo che si appresta a diventare completamente nuovo, e ci renderemo conto in pochi anni perché la trasformazione è velocissima, e questi appunti digitali, proprio digitali perché li faccio con le dita, hanno il fascino di riportare un lavoro che su una scala dello schermo del telefono, che poi può essere stampato con riportando la freschezza del gesto del dito anche a dimensioni, noi stampiamo anche su facciate di edifici, riporta proprio le emozioni che dà il disegno. Per noi, per me, lavorare con il disegno non è importante quale sia il supporto, è più importante il divertimento, la necessità di esprimersi e la necessità di distinguere tra una realtà interiore ed esteriore. Il disegno è una critica, autocritica implacabile. Io quando disegno scavo in me stesso, è una necessità che ho da quando ero bambino, e mi rivela quello che io sono veramente, mi rivela una realtà descritta nel disegno che vedo, il modo in cui vedo, ma il modo in cui vedo è anche il modo in cui mi sono educato. Quindi ha questo fascino irresistibile che attraverso la mente, il braccio, le mani, è come se direttamente dal cervello si visualizza qualcosa sulla carta o su, non importa quale sia il mezzo, il supporto per disegnare, ma è un modo per mantenere viva una genuinità, una naività, una fanciullezza e una genuinità che non deve avere vergogna, no? Questo mi rivolgo in particolare ai giovani ascoltatori, di esprimersi attraverso il disegno, se vogliono, attraverso la scrittura, per ridurre al minimo i filtri, essere più veri possibile. Questo è un modo anche per accettarsi, un modo anche per conoscersi, e il ruolo, che abbiamo, la funzione o lo scopo della vita, alla fine è migliorarsi. Come meglio attraverso il mezzo più adeguato, più intimo, personale di espressione, di migliorarsi attraverso, per me, il disegno, per altre cose, ma è una necessità importantissima, no? Quella di rendere individuale il proprio mondo, fondere il mondo esterno con quello interno.
Lei ha lasciato sul tavolo diverse immagini, diversi spunti molto suggestivi. Ne colgo giusto uno perché abbiamo un minuto striminzito purtroppo prima di salutarci e le chiedo qualcosa di più su questo considerare il disegno come un'autocritica implacabile. Devo dire, mi è rimasta infissa nella mente questa definizione. Che cosa intende? In che modo si esprime l'autocritica attraverso il disegno?
Mi piace che ha colto la provocazione, perché la critica, noi abbiamo bisogno di essere autocritici, abbiamo bisogno di leggerci dentro, di accettarci proprio per darci la possibilità di migliorarci, di esprimere quello che abbiamo dentro. Quindi quello che abbiamo dentro non è altro che di cosa noi ci nutriamo. E se noi ci nutriamo del bello, non può che uscire il bello. E questo è una pratica attraverso il disegno che, quando disegni, che diventa un momento di trance, un momento anche di estasi, di piacere, mi rivela quanto di buono io ho accolto nella mia vita. Perché è implacabile, proprio perché poi esce in modo istintivo, istintuale, e mi descrive.
Io ringrazio Davide Macullo, ricordiamo ancora una volta il titolo di questo libro che viene presentato tra poco a Massagno, alla libreria Rifugio Letterario alle 18:30. Il titolo è Notes of Happiness, Oro Editions. Grazie mille per queste riflessioni e per essere stato con noi. Buon lavoro e a
Grazie
risentirci.
mille a voi, complimenti. Arrivederci.
Grazie.
Nella mia strada che è una busa nuova. Una busa nuova che ierla ghiera no. L'uminga vista porca d'una Eva che la busa nuova e pan su un burlaggio. Tutti incassau di voi del sindic. Mandi dentro a parlare spurte. Su un tandalà e godi ma come? Che giri bus senza cartè. Nella mia strada sì, una busa nuova. Una busa nuova che ierla ghiera no. Mi son fa male tutti sulla gengiva in della busa nuova e mi fa male a mo. E il fa, ma a me cosa mi importa della sua busa? Cosa che entri me? Che il vaga suo è qui in pian seconda porta. La competenza del reparto C. Son tanta su fino a qui in pian de corsa. Qua su sta su dopo ma manda giù. Ma manda giù in un'altra stanza. E qua su sta già, ma manda su anche a mo. Ghelu di a tuc, mi che è una busa nuova. Una busa nuova che ier la ghiera no. Nella mia strada bisogna riacquatala, se no porca sidela, tu manle li anche a mo. So proprio no, come la sia, ma fa girà come un merlus. Per trua quel che per saria è competente per stupai bus. E dice che il faga una domanda, per dopo me le porta chi? Con una foto bella grande, formato 2 per 23. E mio scrigio che è una busa nuova che ieri la ghiera no. Nella mia strada che uraria la foto, ma la mia macchinetta le rota e poi di no. Son veni via in casa me un neger. Son tanda qua e l'era molì. Passava in chiesa, così che senta la minga vista lenta dentro il ficchi. E mi godi, a lei una busa nuova che ieri la ghiera no. Desca il genta dentro lui che l'ha in chiesa, che il vaga e che le disa, de qua ta la gio.
Walter Valdi. Walter Valdi, la busa nuova. non so se a voi capitano mai quelle epifanie, non per forza che cambiano la vita, ma che ti cambiano un po' la giornata, te la fanno svoltare, quando ti accorgi di qualcosa che credevi di conoscere bene e di colpo un risvolto di quel qualcosa va sotto una nuova luce, tu lo guardi e dici, ah, ma è così. È quello che mi è appena capitato con Walter Valdi, La Busa Nueva, brano del 64, un 45 giri, uscito proprio in piena euforia, almeno in Italia, per la bossa nova brasiliana. E niente, l'epifania di cui volevo condividere con voi il risultato è La Busa Nueva è un gioco di parole che ha a che fare con la bossa nova. Molti di voi mi diranno, certo, era ovvio. Per me non lo è mai stato e la conosco da forse più di 40 anni questa canzone. E adesso l'ho collegata al gioco di parole, il che accresce ulteriormente la stima per il grande Walter Valdi e anche per Corrado Antonini che rende possibili queste micro epifanie. Lasciamo spazio al Radio Giornale. Linee di basso veramente potenti, sentite con il giusto impianto, queste fanno vibrare le ossa. E siamo in questa atmosfera arabeggiante, potremmo dire, il gruppo marocchino Tazoutan Nimal con il cantante Yassin Rekati, il brano si intitola Tayerza e ci porta alla nostra pagina dedicata oggi a qualcosa di un po' particolare, perché parliamo di Gaza Held in Time. È un libro scritto a quattro mani da due ragazzi, presentato peraltro dal Tage Sanzager nelle sue pagine, e ce ne parla, e la ringrazio per questo, la nostra ospite Simona Sala. Buongiorno Simona, ben trovata.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Allora, dicevamo, tu sei scrittrice, editrice, traduttrice, giornalista, e ci siamo sentiti in varie occasioni anche per altri motivi. Oggi in particolare per Cappa e Spalla, la nostra rubrica che di giorno in giorno trova degli ospiti che poi tornano, fanno il giro per così dire. Oggi tocca a Simona Sala ed è un piacere. Tu hai scelto di parlare di questo argomento, Gaza Held in Time. Intanto ti chiedo perché.
Beh, io sono una appassionata del magazine del Tage Sanzager, questa rivista purtroppo sempre più sottile che esce il sabato e su cui si trovano sempre degli articoli di lungo giornalismo, cioè articoli di migliaia e migliaia di battute, cosa che io amo molto, delle vere e proprie storie. E questa settimana, nell'edizione di sabato scorso, se qualcuno lo volesse recuperare, viene proposto uno sguardo particolare su quella che è la realtà di Gaza, e cioè lo sguardo di due adolescenti che vi si trovano costretti a vivere, di cui una è una ragazza e si chiama Yara Nasser e l'altro ragazzo di 17 anni che si chiama Tarek Al-Surani. Allora, a differenza di Yara, Tarek è figlio di un direttore di una ONG di Gaza molto importante, è un ragazzo benestante e con un contributo di $25,000, che pensiamoci è una cifra importante anche per noi, sì. È riuscito a lasciare Gaza e si trova ora in sicurezza ad Amman. Cosa succede? Succede che è schiacciato dai sensi di colpa perché i suoi coetanei, che non hanno la stessa disponibilità economica, sono rimasti sotto l'inferno che noi tutti sappiamo. E questo articolo ci permette di vedere cosa significhi, ad esempio, preparare degli esami di maturità sotto le bombe, cosa significhi dover lasciare la propria casa per una ragazza di 17-18 anni, come le conosciamo noi e sappiamo quali sono gli interessi, i punti focus dei ragazzi di quell'età. E pensare che...
Pronto?
C'è la tua famiglia.
Ti ho perso per un attimo. Siamo Pronto? Rimasti a e pensare che poi c'è stato un vuoto.
Il tuo unico interesse è trovare modo di sopravvivere con la tua famiglia e rinunciare a ogni trasloco, a ogni evacuazione forzata, e lasciare indietro un pezzo di sé. E sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Ad esempio, Yara a un certo punto ritorna a casa di nascosto per vedere se la casa è ancora in piedi e scopre che i soldati israeliani hanno distrutto le piante dell'appartamento, hanno imbrattato le pareti, ma soprattutto hanno fatto sparire gli album di famiglia, che non si trovano più. E far sparire gli album di famiglia significa far sparire la storia di una persona. E sono dettagli che mi hanno toccato, come il dettaglio dell'insonnia, il fatto che non si possa più dormire bene, che cominciano a insorgere delle conseguenze di una alimentazione non variata, di un'alimentazione sempre uguale a se stessa, cominciano a insorgere delle nevrosi, delle piccole difficoltà quotidiane, che non vengono mai raccontate quando i numeri dei morti e delle vittime sono così alti. Quindi ho apprezzato tanto questo articolo, che oltretutto rispetto al libro è un'attualizzazione del libro, perché il libro è uscito in agosto e questo articolo invece contiene degli update ed è aggiornato ad ottobre, quindi abbiamo anche proprio una situazione attuale, una situazione molto vicina temporalmente al momento in cui ci troviamo.
È una storia, mi par di capire, Simona, sia questa una storia che si inserisce in un solco dove purtroppo non è in grande compagnia, ovvero quello della necessità di guardare in faccia, di guardare i volti delle singole persone coinvolte in un evento, anche quando quell'evento è colossale ed è un genocidio come quello che sta avvenendo a Gaza. Perché un conto è leggere 10.000 morti un giorno, 20.000 morti, siamo arrivati oltre 60.000, un conto è seguire una di queste persone che per fortuna non è ancora morta nel suo annaspare giorno per giorno cercando di uscire da quella voragine. Da un punto di vista emotivo questa cosa tocca molto più nel profondo, forse anche questo l'obiettivo di un lavoro del genere.
Io credo di sì e credo nell'importanza di queste storie, perché quando io sento un ragazzo che dice noi ridiamo nelle pause tra le sirene e io e i miei compagni passavamo, ci divertivamo a contare per quanto tempo sarebbe mancata la corrente elettrica, vuol dire che si fa di necessità una forma di sopravvivenza, non si può dire altro. E per chiunque abbia dei figli in quell'età, ma anche per chi non li abbia, pensare che gli anni più delicati, gli anni della formazione proprio dell'io nella sua interezza, siano contrassegnati da incertezze, da bombe, dall'aria che si fa più rarefatta e, come raccontano loro, della paura di gioire della tregua, perché loro a un certo punto dicono: noi non ci fidiamo più della tregua e non abbiamo più in noi la forza per gioire di una tregua, perché non sappiamo se sarà tale. E a me ha colpito tantissimo e credo che sia una forma di giornalismo preziosa e molto giusta. Cioè, io lo capisco sempre di più perché ad Alexievich abbiano dato il premio Nobel. Sapere raccontare l'umanità individuale in un contesto di genocidio, di sterminio di massa, di deportazioni, vuol dire preservare anche la dignità delle persone, ed è proprio di dignità che si parla anche in questo articolo, di una dignità che deve essere tenuta in piedi a viva forza e che diventa difficile soprattutto quando ci si ritrova a vivere come Yara in un appartamento con 20 parenti, un appartamento di due locali. Provate a immaginare l'intimità di una ragazza di quell'età, eppure e più devi studiare per gli esami, perché poi Gaza aveva una tradizione di scuola molto buona, un posto molto scolarizzato, dove c'era anche un gran numero di intellettuali, insomma era una regione che era riuscita a fare comunque virtù di una necessità dilaniante e difficile e crudele. Ecco.
Io ringrazio Simona Sala sia per questo racconto sia per aver ricordato l'importanza di mantenere saldo il legame emotivo con questo tipo di storie, perché se perdiamo l'aggancio emotivo, il gancio emotivo con quello che accade intorno a noi, perdiamo anche la capacità di leggerlo e di arrabbiarci quando le cose vanno in modi così catastrofici. E oltretutto ti ringrazio anche, Simona, per aver ricordato l'importanza fondamentale del giornalismo lungo, quello che si prende il tempo sia per approfondire che per raccontare una storia, che è qualcosa di ben diverso, purtroppo è anche forse un po' fuori moda, ma tutto sommato il Tage Sanzager è vero che si assottiglia, ma non è neanche l'unico che resiste in questo senso. C'è un'interessante controtendenza sulla quale, chissà, magari torneremo anche sulle pagine di Alphaville o di K. Intanto Simona Sala, grazie.
Bene.
E a risentirci. Grazie,
grazie a voi, vi invito a cercare questo articolo che è molto bello. Buona serata e grazie.
To know. We'll be right back.
Juke Joint, Cedric Burnside, sono le 17:49 minuti, ancora un po' di blues qui a K. E salutiamo l'ospite di questo momento dedicato ai consigli, come di consueto. Luca Botturi, buonasera, ben trovato.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
Allora, parliamo di scuola e di escape room, che forse per chi non lo sapesse, ma non credo siano tanti in ascolto, sono quelle stanze dove per gioco ci si chiude e si devono risolvere una serie di enigmi, evidentemente progettati da qualcun altro, allo scopo di uscire dalla stanza, escape room, da qui il nome. La cosa interessante è proprio la relazione con la scuola che si sta indagando proprio in questo momento a Lugano, c'è un evento in corso e noi fortunatamente, l'evento peraltro è organizzato anche dalla SUPSI, dal DFA con più precisione, che ha raccolto diverse risorse e consigli per partecipare a escape room educative, crearne di nuove o solo saperne di più su questa interessante maniera di abbinare, di mettere in relazione l'urgenza di fuggire da una stanza, anche per gioco, con la capacità di apprendimento che evidentemente, forse, chi lo sa, aumenta proprio essendo dovuta a questa urgenza fissa in maniera migliore all'interno del cervello l'apprendimento. Chi lo sa? Io queste domande magari le giro a Luca Botturi tra poco. Intanto lo presento, professore di media in educazione al DFA, autore di molte pubblicazioni proprio sulle escape room educative. Allora, cominciamo così con una battuta scherzosa. L'escape room per un bambino, un ragazzino che vada a scuola, magari potrebbe essere la stessa aula scolastica dalla quale lui cerca di scappare per fare altro. Al di là dello scherzo, in che relazione si pongono questi due elementi? Uno così precipuamente giocoso e l'altro invece apparentemente più serio come quello dell'apprendimento.
Allora, è un dilemma interessante. In realtà noi sappiamo molto bene che nell'età dell'infanzia, ma diciamo tutta l'età della scuola elementare, il gioco è la modalità normale che noi umani abbiamo di imparare. I bambini imparano giocando, facendo finta che, no?
Pronto? Io vedo ancora la linea, ancora presente, ma non sento più il professore. Sì, ecco, la risento. Mi sente? Pronto?
Eccomi, ci sono.
Eccoci, è andata via per un attimo, le rilascio la parola, abbiamo sentito fino a quando diceva il gioco è la maniera naturale per l'essere umano per imparare. Pronto? Caspita, non va la linea.
Sì,
adesso siamo forse un po' in ritardo, io provo a stare in silenzio qualche secondo, mi dica se mi sente e se può proseguire la riflessione, che era interessante, insomma speriamo di non perderla.
Io sento.
Perfetto.
Funziona tutto.
Proseguiamo con le dita incrociate. Allora,
dicevo,
professore.
Dicevo che il gioco è una modalità normale di imparare. Allora, quando a scuola si propone un gioco, si crea una situazione in cui si fa, diciamo, apprendimento nascosto. Noi stiamo risolvendo un enigma, stiamo uscendo da una stanza, c'è una sfida, ma intanto per vincere quella sfida dobbiamo imparare delle cose. E quindi funziona molto bene, è un elemento di motivazione evidentemente, ma sappiamo molto che un apprendente, un ragazzo motivato, impara di più di uno che lo fa controvoglia perché deve, no? In questo senso il banco non assomiglia molto a un escape room.
Il gioco diventa quindi un gancio emotivo che attraverso il divertimento ti permette di fissare meglio qualcosa che stai imparando. È un po', mi sembra di capire, qualcosa di simile alla cosiddetta gamification, è questo di cui parliamo?
Esatto, la gamification è quando in un'attività didattica integro degli elementi del gioco, ad esempio un punteggio, il fatto che posso vincere dei trofei, delle coppe, dei badge. Qui invece è proprio un formato di gioco, per cui è come se la lezione prendesse la forma del gioco, si chiama più propriamente di game-based learning, ma il concetto è che usiamo la potenzialità del gioco come motivazione, come attivazione per far imparare. Poi pensiamo alla sfida del gioco, ma c'è anche un tema di narrativa, siamo dentro una storia o dei personaggi o degli oggetti che non sono quelli classici dell'aula. Ecco, forse una differenza importante, a scuola non chiudiamo mai a chiave qualcuno dentro una stanza, questo non si fa.
Ma quindi... In che modo concretamente entra l'elemento dell'escape room nell'insegnamento? Come si organizza? Quali sono le attività?
Allora, questa è una competenza del docente che magari con qualche suo collega comunque prende un tema e su quel tema organizza, sviluppa degli enigmi che magari vengono usati per introdurre un tema, per cui scopriamo, che ne so, la lavorazione della lana attraverso un escape room, oppure un ripasso. Abbiamo visto un argomento, che ne so, le piramidi, e dopo facciamo un escape room ambientato nell'antico Egitto per verificare gli apprendimenti. Oppure posso avere anche delle escape room dove vado a lavorare sulla collaborazione, perché la cosa bella delle escape room è che sono giochi di squadra, dove si gioca contro il gioco e non in competizione tra partecipanti. Quindi posso lavorare sui temi di collaborazione, comunicazione, gestione del tempo e tante competenze cosiddette trasversali o soft skills.
Ecco, lei ricordava efficacemente, Luca Botturi, come il gioco sia un elemento che naturalmente, biologicamente appartiene all'essere umano, il quale lo usa per apprendere, per crescere, per imparare, e non solo l'essere umano, perché se guardiamo anche ai mammiferi, ai carnivori soprattutto, quanto spesso giocano gattini, leopardi, leoni, felini, canidi, e quello che stanno facendo è imparare quello che gli servirà poi più avanti. Dall'altra parte, l'escape room, intesa proprio come specifico modo di giocare, che cos'ha di diverso dal gioco tout court?
Allora, appunto, ha una caratteristica di essere un gioco limitato nello spazio e nel tempo, quindi è molto gestibile. Ha la caratteristica di essere un gioco collaborativo, per cui i partecipanti giocano insieme contro il sistema gioco, e quindi non è un gioco invece competitivo. E l'altra cosa è che ha un'estrema flessibilità, perché di fatto posso scalarlo su tanti livelli di complessità, è fatto a enigmi, che sono, diciamo, dinamiche di gioco self-contained che posso combinare, e posso agganciarci sopra appunto una narrativa, un'ambientazione, una storia. Quindi tutti questi elementi lo rendono un formato che funziona molto bene in un contesto didattico.
Ci sono, visto che lei comunque su questo ha studiato, ha scritto e ha ricercato, tra i vari studi che ha condotto, ci sono aneddoti o elementi che l'hanno particolarmente sorpresa nell'approfondire questo meccanismo?
Beh, direi due. Uno, ma questo forse ce l'aspettavamo, è che in realtà alcune caratteristiche del gioco sono interessanti per alcuni ragazzi e altri, per esempio, alcuni si appassionano alla storia di un escape room, altri si appassionano alla sfida in quanto tale, a risolvere l'enigma. Quindi questo, avere un gioco complesso, permette a più persone di appassionarsi. L'altro elemento importante che abbiamo studiato a fondo è il fatto che in realtà l'apprendimento inizia nel gioco, ma è molto importante quello che avviene dopo. E questo il docente ha un ruolo fondamentale, cioè di mettere ordine e di fare emergere, perché nel gioco uno si ricorda l'entusiasmo, le emozioni, no? Le sfide. In realtà gli apprendimenti rischiano quasi di rimanere in secondo piano. Per cui c'è un lavoro importante dopo, di debriefing, di riprendere e strutturare questi saperi che sono emersi. In quel momento si concretizza l'apprendimento.
Di consolidamento, potremmo dire. Una specie di consolidamento.
Anche di presa di
Sì, 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 chiaro. Professore, io la lascio tornare allora all'evento in corso. Voglio ricordare, non l'abbiamo ancora fatto, che c'è una pagina dove la SUPS ha raccolto diverse risorse, informazioni sulle escape room educative, le istruzioni per costruirle eventualmente. escape.supsi.ch, pagina gestita dal DFA. Io ringrazio ancora Luca Botturi per essere stato con noi. A risentirci, a presto.
Grazie, buona serata a tutti.
K.
Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare con Gesù, perché in fondo è un amico un po' normale che ha bisogno di origliare, di saperne un po' di più per poterti benedire, perché è nato in un cortile come noi che siamo figli delle sedie fuori casa, fuori sede troppo stanchi delle attese, rispondiamo alle domande, ma le nostre sono secco dove andiamo a dissetarle se... Le chiese sono chiuse, finalmente frequentate tanto quanto ristoranti, teatri, pure bar, ma le chiese sono chiuse pure quando sono aperte, mi confesso coi tuoi occhi che con me hanno anche le orecchie. Farò varivira vai, farò varivira varinara, farò varivira va, la torre lo varinara. Le finestre sono quasi tutte accese, suggeriscono la noia, l'incertezza di chi non si laurea più verso l'una, passerà la processione con la banda di ambulanza, dovrò dare la mia offerta per avere la certezza di finire in paradiso, in un corpo che mi piace, di un felino, di un rapace, basta che non sa soffrire, altrimenti pongo fine a questi istanti, mi organizzo il funerale, che location devo usare se... Le chiese sono chiuse, finalmente frequentate tanto quanto i ristoranti, i teatri e pure i bar, ma le chiese sono chiuse pure quando sono aperte, mi confesso coi tuoi occhi che con me non che le orecchie. Le chiese sono chiuse, si sentono più incluse tra i bisogni e le passioni della quotidianità, ma le chiese sono chiuse pure quando sono aperte, pregherò nella mia stanza su un altare di coperte, e se mi vorrei sposare io ti aspetto a braccia aperte, Ma alla fine dei 40 vuole avere il privilegio di riaprire e celebrare la rinascita di Cristo con il rischio di infettare la marmaglia di fedeli, aumentare il raggio della condoglianza, tanto il prete tiene il metro di distanza. Ave Maria, benedetta in mulieribus fructus ventris tui. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso chiacchierare con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono chiacchierare posso un po' sociale con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso chiacchierare con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima, la crisi, la cresima. Ave Maria.
La cantante catanese Anna Castiglia con questo pezzo curioso, a dir poco. Le chiese sono chiuse, devo dire che ho sempre avuto una grande invidia per chi è capace di scandire i termini che usa, anche quando legge, come in questo caso, quando impara a memoria un testo, con quella pulizia e soprattutto con quella rapidità. Era veramente, veramente impressionante. Siamo arrivati all'appuntamento con la non notizia del giorno, che oggi ha a che fare con il progetto Carcere dell'Università Statale di Milano, progetto che compie 10 anni proprio in questi giorni. Di che si tratta? Si tratta di dare la possibilità ai detenuti di frequentare corsi di laurea e, se ce la fanno, anche di laurearsi. Ad oggi gli iscritti provenienti da 8 carceri lombarde a questo programma sono 175, sono numeri importanti. Di questi, 24 negli anni si sono già laureati. Ci sono 34 corsi attivi, una varietà di materie, dalle scienze politiche alla filosofia, da agraria a giurisprudenza. Ma non è giurisprudenza, come si potrebbe pensare, il percorso più scelto dai detenuti, bensì proprio filosofia. E già questo credo ci dia una lettura di come cambia la prospettiva quando si finisce in prigione. Da fuori, infatti, immagineremmo che un detenuto voglia approfondire il funzionamento delle leggi, magari per trovare nei loro meandri qualche strumento che possa andare a suo vantaggio, ad esempio per una riduzione di pena. E invece quello che i detenuti, almeno questi detenuti, cercano di più non è un modo per accorciare la loro detenzione, ma per allargare gli orizzonti della cella. Maurizio, 50 anni, ci propone una testimonianza splendida in questo senso. Le testimonianze arrivano tutte da un articolo trovato sul Corriere della Sera di oggi. Dicevo, Maurizio dice, virgolette, alle 4:30 mi alzavo, mi mettevo tra la porta del bagno e la cella e mentre gli altri dormivano io nel silenzio studiavo. Per la prima volta non ho più visto muri o porte chiuse. Allora proviamo a immaginare questa scena. Un uomo che dorme in una cella di meno di 10 metri quadri, di solito sono sui 9 metri quadri, con altre persone, di solito sono anche di più di quelle previste, su un letto a castello. Immaginate la difficoltà del convivere in uno spazio così piccolo e addirittura dello studiare. Alle 4:30 fa buio. L'unica luce che si può accendere è quella del bagno, che è un bugigattolo attaccato alla cella. E quest'uomo tutte le notti si alza alle 4:30, in silenzio, si mette a cavallo tra bagno e cella per vedere le pagine del libro, usando la luce del bagno, e si mette a studiare. E questo atto fa scomparire le mura del carcere. Io mentre legge me lo immagino seduto su una seggiola, mentre intorno la realtà si scioglie come tempera lavata via dall'acqua e al posto dei muri della cella si aprono orizzonti su colline e prati sconfinati. Ok, forse un po' troppo romantico, me lo voglio immaginare così, ma non voglio chiudere con questo eccesso di zuccheri e allora faccio un salto avanti nell'articolo del Corriere che racconta le storie di alcuni di questi dottori laureati in carcere. E c'è un'altra di queste storie invece che è talmente carica di una comicità involontaria da fare tenerezza. Raffaele, 67 anni, di Napoli. Si sta per laureare in scienze dei beni culturali. Però dice nell'intervista, il suo cruccio e la sua passione è sempre stata l'ingegneria. E chiude con questa perla che cito tra virgolette. In fondo, in qualche modo, prima di finire dentro, io ero un ingegnere, facevo tunnel nelle fogne ed entravo nelle banche. Allora, due persone, una che con lo studio cancella i muri, l'altra che i muri li bucava con la passione per l'ingegneria, entrambi laureati in carcere. Io non so voi, ma questa cosa la trovo perfetta.
Ch'io possa esser dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più niente, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasimi, tu non fossi mai nata, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Derubato che sorride, ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange, ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta, ma queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto se cura con thank you.
Devo dire una riedizione molto rispettosa dell'originale di Modugno, questa di Luca Gemma, Cosa solo le nuvole. A me personalmente sentire queste note fa venire subito il magone, perché il pensiero va immediatamente, rapidamente e potentemente a quell'immagine del film di Pasolini, che Cosa sono le nuvole, cortometraggio in cui alla fine vediamo le marionette di Iago e Otello, che poi sono interpretate da un gigantesco Totò e da Ninetto Davoli, buttate su una discarica perché il marionettista le ha scartate e le ha considerate proprio dei rifiuti, e queste guardano il cielo senza potersi muovere perché sono marionette, se nessuno tira i fili non si muovono. Lorenzo Buccella, buonasera, ben trovato a K.
Buonasera, buonasera a voi.
E scusami per la tirata, ma questo è veramente un brano di quelli che mi lasciano ogni volta senza fiato e con gli occhi lucidi. Noi ti abbiamo interpellato perché tu stasera, per Edizione Straordinaria, il programma in onda sulla 1, ci porti al Ticino di qualche anno fa con un documentario, con un lavoro che già dal titolo incuriosisce: L'erba del Ticino, il cantone e i suoi 7 anni stupefacenti. Ci vuoi raccontare un po' che arco storico racconta e come lo fa questo lavoro?
Beh, guarda, con Edizione Straordinaria cerchiamo proprio di tornare su alcuni periodi che hanno segnato fortemente l'immaginario, la nostra storia, e quella di stasera è un ritorno, diciamo così, stupefacente a tutti gli effetti, perché andiamo a parlare di quell'epoca, quella che comunemente chiamiamo dei canapai, cioè quando ad un certo punto la vendita e la coltivazione della canapa, sfruttando un'ambiguità della legge, era diventata una cosa diffusa, ma non soltanto una cosa diffusa, era diventato un business che aveva creato grossi profitti, si chiamava l'oro verde, e andava anche cambiando proprio il volto del Ticino, se si pensa che per esempio il piano di Magadino era diventata una coltivazione unica. Tutto questo fino a un certo punto, appunto sfruttando un'ambiguità della legge, per cui si poteva coltivare e vendere la canapa se non era per uso stupefacente, non a caso invece veniva venduto per altre cose, ovviamente cuscini, avevamo gli armadi più profumati del periodo perché spesso venivano venduti in sacchetti, diciamo c'era l'ambiguità della legge, se vogliamo l'ipocrisia dello sguardo degli altri che lasciavano correre tutta questa cosa, finché poi c'è stata un'inversione e dalla, diciamo così, da una sorta di quasi liberalizzazione si è arrivata alla repressione più dure, e tutti i canapai sono stati chiusi con tutti gli strascichi che sono andati avanti negli anni.
Non solo per i canapai, peraltro gli strascichi, perché anche delle economie agricole si stavano convertendo, si erano già convertite alla canapa e sono state costrette a fare rapidissimamente marcia indietro con problemi anche grossi. Il tutto però, Lorenzo, arrivava anche questa stretta della magistratura che a un certo punto decide che non si può andare avanti in questo modo, perché quest'oasi verde, e uso il colore verde non a caso, alla fine attirava non solo dall'Italia ma da gran parte d'Europa non solo un numero impressionante di consumatori e di amanti della sostanza, ma anche tutte quelle associazioni di delinquenti, criminali, che poi intorno a queste sostanze fanno profitto. C'è anche questo elemento. Pronto? Ecco, vediamo se recuperiamo la linea con Lorenzo. Pronto Lorenzo, mi senti?
Music Coffee Shop.
Ecco, sì, ecco. Ti ho perso, riprendi pure da dove stavi parlando.
Stavo dicendo che uno fa fatica quasi a pensarlo, ma se torniamo a quel periodo, il Ticino era diventato addirittura il rifornimento di Amsterdam con tutti i suoi coffee shop, quindi se veramente il business era incredibile, e da quel punto di vista poi infatti le infiltrazioni di quelle associazioni criminali che dicevi tu sono diventate molto più fitte. Se vogliamo, questa è una storia come tante altre che dimostrano però anche una certa vocazione, non sempre la migliore, diciamo, del nostro territorio, che è una vocazione al cercare anche spesso dei soldi facili, e per arrivare a quei soldi facili c'è un abbassamento, diciamo così, del livello etico, e qui ci sono state tante occasioni in cui si è chiuso un occhio, senza pensare addirittura al fatto che c'è stato un paradosso incredibile, perché nel momento del business addirittura lo Stato incentivava i disoccupati ad andare a lavorare nei canapai, salvo poi quando c'è stata l'inversione di sguardo, le stesse persone che erano state invitate dallo Stato sono state arrestate dallo Stato o addirittura messe sotto processo.
Lorenzo, noi abbiamo un'età, io sono forse un po' più vecchio di te, ma abbiamo entrambi un'età per la quale questo fenomeno ce lo ricordiamo perché ha coinciso con i nostri anni giovanili. Non ti chiederò tu da che parte eri in quell'epoca, perché non sarebbe corretto, sarebbe un po' un agguato qui a Rete 2, così come non dirò da che parte ero io. Però mi interessa capire, riguardando anche questo documentario, questo lavoro molto meticoloso di ricostruzione storica di un'epoca che sembra lontanissima, in realtà era 25-30 anni fa, parliamo degli anni 90, tu che cosa pensi che abbiamo imparato da quella lezione? Lezione forse è la parola sbagliata. Cosa abbiamo imparato da quel momento storico, dal modo in cui è andata? Guardando oggi a un mondo come quello della liberalizzazione, che sembra avere fatto molti passi avanti, basti pensare a tutti quegli stati negli Stati Uniti, nei super repressivi Stati Uniti, che invece la canapa ormai la vendono regolarmente. C'è qualcosa, una lezione da imparare dal modo in cui non abbiamo saputo come collettività organizzare e gestire quello che stava succedendo in quegli anni?
Beh sì, guarda, riguardandolo a posteriori, io devo dirti la verità, visto che mi hai chiesto, diciamo, lo sguardo personale, diciamo che se quello che ho vissuto in tempo diretto, diciamo così, avevo posto di più l'accento sulla questione libertaria, diciamo così. Sì. Poi invece andando a studiarlo, diciamo così, ha molto preso il sopravvento la parte invece economica e finanziaria, cioè del business e di quei soldi facili di cui parlavo prima. Certo è che, per esempio, la vittoria finale nel 2003 a chiudere questo capitolo di 7 anni della repressione è stata una vittoria, se vogliamo, di Pirro, nel senso che ha distrutto quello che stava succedendo, ma anche le derive che stava prendendo, ma non è stata la soluzione al problema della droga, perché poi, no, diciamo così, tutte le politiche successive sono andate in tutt'altra direzione, che era quella di limitare i danni o il consumo e non di reprimere. E da questo punto di vista ci insegna come le scorciatoie, in un verso o nell'altro, non hanno portato a buoni risultati, ma sono lavori molto più capillari e minuziosi che producono risultati sul lungo periodo.
Io ringrazio Lorenzo Buccella, quella di stasera, Edizione Straordinaria, è una visione che possiamo tranquillamente consigliare sia a chi c'era come noi, sia magari a chi non c'era perché non era neanche nato e troverà un Ticino che veramente non ti aspetti, perché veramente era un altro pianeta. Io ricordo dei concerti in cui le persone giravano, i ragazzi della mia età di 20 anni giravano con i sacchetti della spesa pieni di erba e nessuno sapeva cosa farne, te ne regalo un po' e tu magari non la volevi, ti ritrovavi subissato di marijuana in tutte le sue forme.
Ti ricordi per esempio i bus, che c'era il turismo della canapa?
Ma
che
sì,
è difficile da immaginare.
I treni, veramente... i bus, gli equipaggi di automobili che venivano su dall'Italia per in 4-5 ragazzi per sballarsi, tra virgolette, fumarsi qualche canna in santa pace e poi magari anche comprarla con tutti i rischi della dogana conseguenti. Insomma, è stato un periodo, potremmo dire, movimentato. Ecco, non diamo un giudizio morale. Lorenzo, grazie.
No, movimentato sicuramente.
Grazie, lo ricordiamo stasera alle 21.50 sulla 1. Edizione Straordinaria con l'erba del Ticino, il Cantone e i suoi 7 anni stupefacenti. Lorenzo, buona serata, grazie.
Grazie a voi, grazie a te.
C'era tanto blues nella puntata di oggi di K. Ci piace il blues. John DeLeo con i Jezzabilly Lovers, Blue Suede Shoes, in questa versione un po' sincopata dall'album Tomato Peloso del cantante italiano John DeLeo, peraltro appena uscito quest'anno. È arrivato anche oggi il momento di salutarci, ci salutiamo con la musica, Mammal Hands con Lantern, poi ci saranno altri brani, poi arriverà il modem puntuale alle 18.30. K torna domani alle 17. Da Marco Pagani l'augurio di una bella serata e grazie per essere stati con noi e grazie anche a chi ci scrive sempre con affetto per magari condividere micro epifanie, come è stato il caso oggi della Busa Nuova di Walter Valdi. Thank you.